classe sopra. Sì? No, 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 questi sono tile che tu metti all'interno del telefono. Vediamo se funziona. Eccoli qua, stiamo parlando di questa sezione. Quindi posso già farlo su Office, per esempio, se è configurato. Vediamo se c'è. SkyDrive, vediamo se c'è. Documenti, personale. Mamma mia, quanto sensore. Entrando, posso farne il PIN, eccolo qui. Vai. Oltre all'applicazione di Office, io mi ritrovo il PIN specifico per questo documento. Per cui, nel momento in cui ci clicco, vado direttamente su questo documento. Così come non mi serve più, niente, tengo premuto e lo rimuovo. Così io ho gestito più di una PIN, di un tile, sempre dall'applicazione Office, che comunque rimane qua, ok? Chiaro? Quindi, e poi compito dell'utente personalizzarsele come vuole, metterle insieme, aggregarle per tipologie, eccetera, eccetera. Questo, noi gli diamo l'informazione in più, poi è tutto a disposizione dell'utente per varie personalizzazioni. Ecco, appunto, la tile principale, poi sta a noi decidere quale utilizzare come principale, ma poi risulta indifferente, ecco, è solo una questione logica che dobbiamo gestire noi. Sì? No. Proviamo? No, comunque no. No, 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 restano. Perché comunque, diciamo, non violeranno niente dell'utente, l'utente le vede, se vuole se le rimuove. E, poi eventualmente se rientra nel nostro codice e gli schiaccia qualcosa e noi gliele andiamo a rimettere, comunque come poi vedremo, nel momento in cui la aggiungiamo, l'utente viene rimandato subito sulla tile, cioè non è che si ritrova mille icone tutte nello start screen perché noi gliele abbiamo aggiunte da codice. Una volta, quando chiamiamo l'API viene ridiretto subito nello start screen e vede che noi gliela abbiamo aggiunta, quindi è sempre in tutela dell'utente. Noi non possiamo riempirgli la start screen di tile, se non perché è lui che schiaccia mille volte raggiungere tile nello start screen. Ho risposto? No. Sì. Sulla touch screen, ok, la vede, torna indietro. Ma ho capito, ma se tu vuoi fare un'applicazione così utile, la butterà via, no? Perché dovresti fare la disinstalla e si è risolto il problema, no? Ah, vabbè, ma se servono è giusto che anche tu gliele vai a mettere. Se lui ti chiede, aggiungi, visto che in genere si mette un pulsantino per dire fammi il PIN di quello che io sto vedendo adesso, ok? E ovviamente in base alla logica di quello che tu stai facendo. In automatico nel senso che siamo noi da codice che chiamiamo. Oh, potrei farlo su azione dell'utente, potrei farlo anche appena navigo sulla pagina. È chiaro che non ha senso farlo appena navigo nella pagina in continuazione, perché sennò aggiungo in tile senza senso, ok? Poi in realtà se tu lo fai con uno stesso URI non la stai, ti darà il task si trova qua, eccolo, e oltre alle tile in realtà quello che possiamo andare a cambiare o anzi a mostrare è il toast, cioè quel messaggio che compare nella barra in alto che è più invasivo rispetto all'utente e che gli compare sia come notifica, sia audio, sia visiva indipendentemente da quale applicazione si trovi. Mentre la tile è più una notifica silenziosa che solo se l'utente va a vederla se la ritrova, il toast invece compare in qualsiasi punto. In questo caso faccio appunto vedere come creando l'oggetto shell toast vado a impostare le due uniche informazioni che abbiamo a disposizione, il titolo e il contenuto, e chiamando show io posso andare a mostrare un messaggio, a seconda della logica della mia applicazione, tramite un background agent, quindi questo funzionerà sicuramente. Facciamo partire e fra 5 secondi ci siamo fortunati, anzi devo abilitarlo, quindi attivo il periodic agent e i resource intensi, magari attacchiamo anche la batteria così non restiamo a piedi proprio qua. Benissimo, vedete che è partito il task, vedete? No, perché è tutto schiacciato. Vado ad identificare qual è il testo, qua è partito sullo startup, un'altra cosa, vediamo se parte lo schedule, eccolo qui. Il messaggio che voglio mostrare è period task running, perfetto, non faccio altro che crearlo e chiamare show. A questo punto ci ritroviamo con il nostro toast attivo. Questo toast compare sempre. Il toast ha la caratteristica che mostra un'icona che è quella del nostro applicativo, non si può cambiare. Può rimandare uno specifico URI, quindi nel schiacciare io posso rimandare l'utente a un indirizzo a mia scelta. Se non è specificato, rimanda all'entry point della mia applicazione, altrimenti posso anche andare. Toast. Navigation URI, posso personalizzare l'URI a cui rimandare l'utente quando io ci clicco. Attacchiamo la batteria. Perfetto. Ok, sì, domanda. No, niente, solo ricreativo la tua applicazione. Sì. Bene, vi ho già anticipato dalle push notification. Che cosa sono? Allora, fino adesso abbiamo visto API per chiamare da background agent, ma comunque localmente la modifica di tile o la visualizzazione di toast. Microsoft in realtà, oltre a questo, ha affiancato un sistema che era presente fin dalla versione 7.0, che si chiama Push Notification, dove in realtà viene chiamato in causa anche un'infrastruttura server, che ha il vantaggio di unificare il modo in cui, di unificare l'infrastruttura in cui il dispositivo riceve notifiche da remoto e principalmente evita il polling. Che cosa significa? Invece di fare che io applicativo vado, come per esempio le previsioni del tempo, oppure il tracking di un pacchetto, che invece di fare che ogni 5 minuti, 10 minuti, mezz'ora, vado online, faccio una chiamata a un servizio che mi dice lo stato nuovo e cambio la tile, l'approccio viene invertito. È il server che sa che lo stato del pacco è cambiato, per cui manda a me l'aggiornamento alla tile. Questo dà innumerevoli vantaggi. Prima di tutto, Windows Phone mantiene un solo canale di comunicazione gestito dal sistema operativo, che non è a carico nostro, fa tutto il sistema operativo, e questo fa sì che l'utente è molto è salvaguardato da batterie che vengono consumate senza limiti. E dal fatto che se io, per esempio, attivo il risparmio energetico, ad esempio, le push notification vengono disabilitate. Okay? Se io voglio cercare di far durare il più possibile la batteria, diversamente da altri dispositivi, io così sono sicuro che non c'è nessun applicativo che gira in background o che mi faccia push da remoto. Okay? Oltre al fatto di dare un'esperienza unica all'utente, ho anche questo vantaggio dal punto di vista delle prestazioni e durata. Quindi, in soldoni, come funziona tutto Ambaradam? Innanzitutto, quando la nostra applicazione parte, non fa che altro che chiedere un canale, che aprire un canale di comunicazione sui server Microsoft. È un canale logico perché dal punto di vista fisico è uno solo per tutto il dispositivo. Mi viene restituito un URI HTTP completo, valido e funzionante, che rappresenta il canale di comunicazione dal server Microsoft al mio applicativo. A questo punto io, applicativo, dialogo con il nostro server, quindi è richiesta una parte implementativa sul nostro server, vado a dare questo URI, che tipicamente è qualcosa tipo questo, http://notify.live, bla bla bla, che il nostro server prenderà in carico, se lo salva sul database, se lo tiene in memoria come vogliamo noi, e che a seconda delle logiche della nostra applicazione non farà altro che, quando necessario, fare un post HTTP, quindi una chiamata REST, su questo indirizzo, che in realtà risponde il server Microsoft, per mandare informazioni al dispositivo. Perché questo giro? Innanzitutto perché il canale di comunicazione, essendo unico, è gestito dal telefono e dal server, per cui se il telefono è in risparmio energetico oppure non c'è campo, non ha internet in quel momento o cose del genere, io accodo il messaggio sul server Microsoft. Non appena il dispositivo è raggiungibile, Microsoft manda tutte le push che si sono accumulate, un po' come gli SMS, ok? Se non avete campo, appena lo avete campo, gli SMS arrivano. Concetto uguale, una coda. Questi push innanzitutto sono gratuiti, che ho scoperto non è una cosa ovvia, perché per esempio su iPhone si pagano, per cui possiamo farne quante vogliamo, non c'è limite, fino a 500 in modo non autenticato, oltre 500 basta essere autenticati, non, però direi che 500 push al giorno basta un avanzo. Si possono aggiornare sia Tile sia Toast. Ovviamente è il nostro server che, essendo sempre in piedi, non ha problemi a fare polling se deve andare su altri servizi, piuttosto che ricevere input da parte del corriere, eccetera, eccetera. Questo dipende da noi. In genere è un'infrastruttura che magari se abbiamo fatto per iPhone abbiamo già, oppure magari perché la facciamo con altri meccanismi per supportare il web, potremmo già avere. Che tipi di notifiche possiamo fare sfruttando questa infrastruttura? Tre tipi, principalmente quella RAW, dove io solo ad applicazione in foreground posso ricevere un testo in binario, mi pare 1024 byte, lo codifico come voglio, ci metto dentro quello che voglio, lo ricevo e ne faccio quello che voglio, il che significa che se decodificandolo devo mostrare le informazioni all'utente, mostrare una message box, eccetera, eccetera, lo decido io. Ma la cosa importante è che non serve per mostrare informazioni come invece fa il toast e la tile, quindi io direttamente dal server posso mostrare una toast sul mio dispositivo, così come abbiamo fatto con le API locali, ma lo faccio da remoto, oppure una tile. Per farlo basta inoltrare un XML che contenga dei tag di uno specifico namespace che indichino le proprietà che abbiamo visto prima, il titolo, il contenuto, l'immagine in background, il contatore, eccetera, eccetera. Lo stesso anche per la tile, che può eventualmente avere anche l'URI di navigazione su cui mandare. Ok? Quindi è vero che non abbiamo i background task, non abbiamo attività in background, ma in realtà se è il server che sa se effettivamente cambia qualcosa, manda le informazioni al dispositivo. Ok, di nuovo c'è in 7.5 che oltre a cambiare la tile nella parte frontale, posso cambiare anche ovviamente quella back, quindi contenuto dietro della nostra mattonella, e immagini in background, eccetera, eccetera. Vediamo magari un esempio di tile cambiata da remoto. Apriamo il nostro esempietto, demo 3, tile. Dunque, qua in questo progetto quindi ci ritroviamo con due progetti, la nostra applicazione Windows Phone e una simulazione di un ipotetico server web, server, non è necessariamente web, ma che abbia accesso ad internet per poter poi fare push sul nostro dispositivo. Apriamo il main page e qua già possiamo vedere che principalmente facciamo la ricerca tramite questa classe, HTTP Notification Channel, del canale di comunicazione. Se non c'è, allora lo creo. Il canale identificato da un nome nostro uso interno, un solo canale per applicativo, intercetto alcuni eventi, effettuo l'apertura del canale e poi chiamo questo bind to shell tile che vuol dire guarda il nostro applicativo su questo canale può ricevere aggiornamenti sulla tile. E qua in realtà vado anche a specificare, guarda, queste immagini, gli aggiornamenti della TAI possono solo arrivare per questi domini, così evitiamo che magari qualcuno, se becca il nostro URI, possa fare push di immagini che noi non avevamo previsto di mandare. Benissimo, fatto questo, il canale non è pronto subito, arriva, se era già stato creato, è subito a disposizione, altrimenti arriva in un secondo momento. Qua, per esempio, scatta quindi un evento channel URI updated. In questa fase noi cosa facciamo? Abbiamo questo URI che Teoricamente dovremmo prenderlo, fare una chiamata ai nostri servizi sviluppati in Windows Communication Foundation, HTTP, PHP, Java, quello che volete. Comunque prendiamo questo URI e lo mandiamo ai nostri server che lo prendono in carico. In una situazione, diciamo, simulata, io adesso, questa è un'applicazione web che simula il push manualmente, però se la nostra applicazione parte, facciamo send, ho sbagliato, facciamo debug. L'applicativo parte, come vedremo adesso dall'output, una volta che l'URI è pronto, ci ritroviamo innanzitutto una finestra di notifica che ci dice che il canale è stato creato, se internet funziona, perché non sono. Vediamo. Non fammi fare brutta figura perché. Fammi vedere se va internet. Google. Ah, meno male che mi dice che sono connesso. Ottimo. Strano che non me lo dica. Niente, buttiamo giù, ritiriamo su. Tetherin, se prendesse qua dentro invece siamo in una gabbia. Abbiate pazienza. Adesso Daniele vi intrattiene con un balletto, così. La demo più bella non me la fa funzionare, guarda te. Sì, ma non me lo dà. Proviamo. Non serve niente proxy e cose del genere. No? Rullo di tamburi. Identifying. Ok, allora rifacciamo. Questo l'abbiamo fatto partire, facciamo partire il nostro client. Start, new instance. No, la reference exception, ottimo. Perché? Ah, sì, è vero. Perché è cambiata la rete. Se no c'era anche in Babbo e Natale, ho visto prima che non erano male neanche loro. È registrato, cavolo. Ah, ok. No, perché mia moglie fa passare minuto per minuto. L'avevo già fatto partire? No. Cosa ho fatto partire io? Ok, abbiamo il canale, perfetto, me lo faccio mostrare al video, ma in realtà mi serve questo. Ipotizzando che sul server io ce l'ho memorizzato, io da una pagina SPX posso, con questa console, simulo di preparare una richiesta HTTP da inoltrare al nostro server. Quindi vado a inserire il front title, l'immagine in background relativa sempre, quindi metto, non so, blu.jpg, il front count, il back title, background image, metto red.jpg. E il back content. A questo punto, facendo send tile notification, non funziona niente perché non ho ancora fatto il pin. Pin to start, rifacciamo. Qua sta ancora andando. Strano che non mi abbia ancora risposto. Rifacciamo così, tanto per. Che c'ha? Forse ci ho messo un breakpoint, no. Neanche. Sta demo stavolta è proprio uscita male, eh. Vediamo. Rifacciamo. Cosa sente il system network? Aspetta, devo fare di nuovo la bind to shell, vediamo. Perché non c'era la pin già attiva. Come non naviga? Sì che naviga. Mannaggia, che figuraccia. Niente, non c'ha voglia di andare, ottimo. Sto quasi pensando di rifare tutto di nuovo ancora una volta. No, no, guardate che funziona proprio. No. Mi sa che è la rete che rompe le scatole. Rifacciamo il giro da capo. No, no, devo farlo vedere, l'unica cosa che devo far vedere è sta demo, insomma. Esatto. Infatti, non succede mai. Ok, abbiamo il nostro bel push, chiudiamo. Adesso mi faccio il mio bel pin to start. Ho chiuso però anche l'applicazione web, ottimo. Ok, andiamo qui. Titolo. C'erano tutti? Non mi ricordo. 4 blu. Insomma, anche voi. Va bene, così. forse è giù il servizio di push. Niente, niente, non va, non vuole andare, niente. Comunque, passiamo al codice intanto che lui fa vrum vrum vrum. Cosa facciamo da un punto di vista server? In realtà con qualsiasi tecnologia che vogliamo, qua lo faccio sempre tramite .NET Framework, non devo fare altro che fare una richiesta HTTP, dov'è che è l'entry point? Qua faccio una webrequest.create con il canale, quell'URI tutto lungo, strano. Quindi faccio una chiamata HTTP in post e che cosa carico in post? Questo XML dove vado a dire il background image, il count, il title e tutti questi parametri che abbiamo sempre visto. Una volta con alcuni header particolari, tipo il tipo di notifica da fare, una volta fatto il post, quello che otteniamo in risposta sono tre header particolari che ci restituiscono se effettivamente ha preso in carico il canale, anche se per esempio il dispositivo è spento o non collegato, il servizio ci risponde sì, l'ho preso in carico, poi lo consegnerà solo quando effettivamente è andato. Ma exception sending update system net web exception, ottimo, bello, bello, bello. Ah, ok, può essere. Comunque, torniamo alle slide. Va bene, concludendo, le toast le abbiamo viste, cambia solo l'XML da confezionare, ma tutto il resto, stesso modo, devo fare semplicemente una posta HTTP, la demo è andata che è uno spettacolo, e qui appunto un riepilogo, controllate quello che viene risposto in HTTP perché ci sono situazioni in cui, per esempio, la sottoscrizione è scaduta, per cui voi dovete smettere di fare push perché la sottoscrizione non è più valida, l'URI non è più valido. A questo indirizzo c'è un riepilogo delle varie combinazioni di stati che si possono presentare. Come già prima vi ho detto che c'è un limite di 500 push per canale, che sono già abbastanza, comunque nel caso dovete autenticarvi con certificato SSL per mandare più di 500 push al giorno. Concludendo quindi, le lifetime sono una delle cose principali di Windows Phone. Vi invito ad implementarle nelle vostre applicazioni. Basta magari già una parte locale, quindi la possibilità di pinnare per una specifica pagina o di avere notizie, informazioni di un specifico contesto. Eventualmente il top è anche creare un'infrastruttura server per far sì che il client riceva, il dispositivo riceva notifiche. Evitate l'uso di background agent perché comunque hanno forti vincoli e c'è anche, tra cui per esempio il fatto che non possono essere più di 6 a seconda del dispositivo, comunque no, background agent 6 mi sembra, 6, scommettiamo, ok, va bene, faremo un post al riguardo, va bene.